Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Da che cosa dipende il tuo stato di animo? Dipende dalla tua salute? No. Dipende dalla tua situazione economica? Non realmente. Che se a volte ci lasciamo abbattere giù se abbiamo problemi, ma non è che dipende da quello. Dipende, invece, qui c'è una cosa, dipende da come le altre persone nella tua vita si comportano o ti trattano. Cioè, se le persone si comportano male, se si trattano male, ti trattano male, questo è quello che determina il tuo stato di animo? Onestamente, no. Nemmeno quello. Allora, un'altra domanda. Stai avendo vera gioia in questi giorni? Hai vera pace nel cuore che poi si esterna alla vita? Oppure sei agitato, frustrato, raffreddato, indurito o scoraggiato? Come stai dipende moltissimo da come reagisci per quanto riguarda i tuoi peccati. Cioè, parlo a chi è salvato, e se tu sei salvato ti prego di ascoltare. Nonostante che siamo salvati, continuiamo a peccare. Cadiamo in mille modi. Chi è in Cristo non vive come prima. Non pecca come prima, non continua a camminare nel peccato come prima, perché se uno continua a vivere come prima non è salvato. Però pecchiamo, conosciamo tutti, se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la sua verità non è in noi. Conosciamo questo, 1 Giovanni 1,8. Allora, visto che ancora pecchiamo, la domanda importantissima è: che cosa facciamo con i nostri peccati? Quando pecchiamo, cosa ne facciamo? Allora, voglio chiedere a ciascuno, tu, cosa fai con i tuoi peccati? Come reagisci quando Dio ti mostra un peccato, in un modo o l'altro? Può essere tramite una persona che ti parla, ti scrive, un sermone che senti, un brano che leggi. Cosa fai? E poi, un'altra domanda, parallele ma diversa. Cosa fai quando ti arrivano brutte conseguenze da qualcosa che hai seminato nel passato? Possiamo reagire quando Dio ci mette davanti un peccato in vari modi. Possiamo ignorare il peccato. Possiamo negare di aver peccato. Oppure possiamo, grazie fratello che mi hai detto, sì, questo è grave, e confessarlo quando ancora il cuore non è neanche afflitto per quel peccato, è tutto falso. Oppure possiamo rispondere essendo veramente afflitto che abbiamo peccato contro Dio e questo ci aggrava e poi vediamo in Cristo che c'è perdono. Questo vale per i peccati che vedo, che sto commettendo. Questo vale quando Dio mi fa capire che ho peccato 5, 10, 20 anni fa e adesso ci sono conseguenze di qualcosa che in effetti era il mio peccato. Vorrei considerare più a fondo i vari modi che reagiamo ai nostri peccati. Però prima consideriamo il principio che l'uomo miete quello che ha seminato. Ricordate che non sempre, questo è importante ricordare, non sempre mietiamo subito. Addirittura spesso non mietiamo subito. A volte mietiamo anni dopo che abbiamo peccato, seminato male. Sia che raccogliamo subito oppure dopo molto tempo, possiamo sapere con certezza che quello che seminiamo, quello raccoglieremo, mietteremo. Questo è vero quando seminiamo bene, grazie a Dio, ed è vero quando seminiamo male. Ad Adamo, il primo uomo, Dio dichiarò che se dovessi peccare, ci sarebbe una brutta conseguenza. In Genesi 2,17 leggiamo questo avvertimento: dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi, se tu pecchi, se tu semini male, ci sarà una brutta conseguenza che poi è bruttissima. Troviamo la realtà di questo principio ripetutamente nella Bibbia, guardando Israele, guardando che seminavano male e non, nulla succedeva per vari anni. E poi, dura disciplina di Dio. Si ravvedevano e poi cominciavano a peccare, nulla succedeva per vari anni. E poi brutti frutti. Vediamo, conoscete tutti Galati 6, 7, 8. Non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Allora, alla luce di questo, è chiaro che quando noi lasciamo un peccato non confessato, anche se smettiamo di commettere quel peccato. Cioè, io posso peccare, le circostanze cambiano e non lo faccio più, non mi si presenta l'opportunità, non sono più tentato, però non lo confesso, lo lascio lì. Ma per dopo, però, è ancora lì perché non ho mai confessato. E ci porterà brutte conseguenze. Come reagisci quando ci sono brutte conseguenze per qualche peccato che hai commesso nel passato? Consideriamo i vari tipi di reazioni che possiamo avere quando abbiamo conseguenze brutte per i nostri peccati passati. Perché il modo che reagiamo rivela moltissimo della nostra condizione spirituale. Se stiamo camminando bene, allora reagiremo con mansuetudine, accettando con umiltà le conseguenze difficili. Se non stiamo camminando bene, se il nostro cuore è pieno di peccato, di orgoglio, di durezza, allora reagiremo essendo irritati o negativi o brontolando della situazione che dobbiamo subire. Esempio perfetto di questo, Caino. Dio aveva comandato loro cosa dovevano fare. Aveva dato un comandamento: portate un sacrificio di sangue. Caino non gli andava, ha detto: ma io ho frutta, io ho verdura, porterò quello. Farò come anche questo andrà bene. Quindi non ha ubbidito a Dio. E leggo in Genesi 4, se volete, sono in Genesi 4 da 1 a 7. E notate, Caino sapeva bene cosa doveva fare, non ha fatto. C'era una brutta conseguenza. Notate come lui ha reagito alla brutta conseguenza. Genesi 4. Ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anch'io dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato, e suo viso ne fu abbattuto, noi diremo era nero. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? E perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Allora, Caino aveva peccato, non portando a Dio l'offerta che Dio aveva comandato loro di portare. Perciò la conseguenza negativa era che Dio non accettò la sua offerta, non sappiamo in che modo, ma Dio visibilmente accettò l'offerta di Abele e non quella di Caino, una brutta conseguenza. E Caino come reagisce? Anziché riconoscere la sua colpa, anziché dire è questo quello che merito perché io ho disubbidito, no, lui fu irritato e il suo volto era abbattuto, che vuol dire era arrabbiato dentro con le sue circostanze. Anziché riconoscere la propria colpa, Caino era arrabbiato a causa delle conseguenze. In realtà, pur non dicendolo, era arrabbiato con Dio. Con grande bontà, Dio incoraggiava Caino a riconoscere la sua colpa e a cambiare strada, ravvedendosi, facendo la cosa giusta. Spesso noi reagiamo come fece Caino, irritandoci per le conseguenze dei nostri peccati. Ci sono vari modi sbagliati che possiamo reagire quando ci sono conseguenze brutte dei nostri peccati. Io vorrei usare qualche esempio di modi sbagliati con cui si reagisce quando arrivano conseguenze che sono dovute, almeno in parte, attenzione, non sempre le circostanze sono create 100% dai miei peccati. Ma se io ho peccati che sono stati parzialmente la causa delle mie circostanze, io ho bisogno di riconoscere quello e rispondere con umiltà. Usiamo qualche esempio. Pensate a un ragazzo che studia, ma non ha voglia di studiare, non si impegna. E perciò lascia la scuola, non finisce la scuola, non prende il diploma. Lui sta peccando dando spazio alla carne, non vuole impegnarsi. È molto possibile che nell'arco di 10 o 15 anni lui si troverà con una famiglia e con un lavoro pesante che paga poco, mentre tanti dei suoi ex compagni di scuola avranno dei lavori molto migliori del suo. Supponiamo che questo giovane uomo ormai è credente ormai. Come reagirà al fatto che il suo lavoro è così pesante e paga poco? Se lui si lamenta e spesso ha il muso lungo per il fatto che il suo lavoro è così difficile, dimostra un cuore pieno di peccato e di orgoglio. Infatti, finché avrà quel tipo di cuore per il suo lavoro pesante, non potrà stare in stretto rapporto con Dio. Non godrà la profonda gioia della salvezza, perché sta peccando. Puff, guarda questo lavoro. Se invece egli riconosce che la sua situazione è dovuta almeno una parte grande, al suo peccato da 10-15 anni prima. Se si umilia davanti a Dio e confessa quel peccato, potrà godere la piena gioia del perdono. Magari quando era ragazzo non era credente, non capiva che peccava. Poi diventa credente più tardi e ormai si trova in questo lavoro pesante che paga poco. Ma dovrebbe pensare, Signore, perché ho questo lavoro? In realtà perché 15 anni fa io non volevo studiare. E allora, Signore, io sto pagando le conseguenze. Non avevo mai riconosciuto quel peccato, adesso sì. Signore, perdonami per quel peccato. E poi, lui, nonostante che il lavoro rimane difficile, avrà gioia. Signore, grazie che ho un lavoro, che è una grazia. Io non manco cibo sul tavolo perché tu mi hai voluto un lavoro. E tu dici che mangeremo la sudore dal fronte? Accetto questo. Ciù ti dice, se abbiamo da coprirci, nutrirci, con questo saremo contenti. Signore, il mio lavoro è duro, ma è un lavoro e non ho tanto, ma ho il necessario. Signore, grazie. E poi molto di più, Grazie che la condanna eterna per quel peccato e tutti gli altri peccati non pagherò io. Io sto pagando una piccola conseguenza umana, terrena, ma la vera conseguenza non pagherò io, ha già pagato Gesù Cristo. Grazie, oh Padre. Pensiamo ad un altro esempio. Immaginiamo un credente che non ha autodisciplina nell'uso dei suoi soldi. Compra quello che vuole e compra a rate, e così si carica di debiti. Vivendo così, dopo vari anni non ha più nulla in banca, e non solo, ha tanti tanti debiti da pagare. Poi capita, la lavatrice si brucia il motore, poi il frigorifero si esplode il compressore, poi la macchina ha problema dopo problema, e questo qui si trova messo male. E proprio non sa come arriverà a avere cibo da mangiare, è messo stretto. Grossi, grossi pesi economici. La domanda è come reagirà a questo. Perché in realtà una bella parte, non tutto, ma una bella parte della sua situazione è dovuto al suo peccato negli anni passati. Quando lui spendeva, spendeva senza stare attento, accumulando debiti, senza metterli da parte. Come Caino può rispondere irritandosi, lamentandosi della difficoltà della sua condizione. Uffa, perché mi succede così? Perché a me? Prima il frigo, poi la lavatrice, poi la macchina, perché a me? E poi irritarsi, diventando negativo, brusco, diventa molto difficile convivere in casa con questa persona. È vero che non tutto era sotto il suo controllo, ma perché sta così? In realtà perché ha vissuto male anni prima. Reagendo con il peccato, sta rifiutando di riconoscere la sua colpa per come aveva vissuto quegli altri anni. E probabilmente, oltre a non aver avuto autocontrollo, probabilmente aveva un po' di idolo nelle cose materiali e per quello che ha comprato tante cose. Quanto diverso quando si risponde con un cuore umile, umiliandosi davanti a Dio, egli potrebbe riconoscere e confessare il suo peccato di aver vissuto male con i suoi soldi e di aver essere troppo attaccato alle cose. A quel punto, confessando veramente il suo peccato e accettando la situazione con umiltà, nonostante che i problemi economici rimangano, lui potrebbe avere grande gioia nella sua salvezza ed essere grato per il perdono che ha ricevuto in Gesù Cristo. Quando vediamo l'immensità del perdono, riconosciamo che le conseguenze terrene dei nostri peccati, per quanto possano essere pesanti al momento, non sono nulla in confronto con il tormento eterno che l'Eterno ha caricato su Gesù al posto nostro. E questo ci dà una grande e profonda gioia e anche pace, nonostante che rimangano per il momento le conseguenze terrene che sono difficili. Un altro esempio, un campo in cui spesso abbiamo conseguenze negative da peccati passati e nei nostri rapporti con gli altri. Spesso seminiamo male nei nostri rapporti e poi dopo raccogliamo rapporti difficili. Come esempio, pensiamo al matrimonio. Allora, questo potrei usare sia la moglie che il marito come esempio, perché vale per tutti e due. Uso il marito, ma questo vale anche se è una moglie. Se un marito vive egoisticamente, oppure con tanto orgoglio, o in un altro modo negativo, critica sempre, il suo matrimonio diventerà arido e non sarà più una fonte di gioia e di benedizioni. Invece, molto probabilmente sarà un immenso peso per lui, oltre a anche per la moglie. Allora, come reagirà, in questo esempio il marito potrebbe essere la moglie, come reagirà per il matrimonio pesante, dove c'è molta tensione in casa? Certamente la moglie avrà la sua colpa. Impossibile che non ci sia colpa da tutte le parti, ma come reagirà per il fatto che lui ha seminato male? Se lui è come Caino, pieno di peccato, sarà irritato, sarà negativo, ma perché succede a me? Perché lei è così? Sarà negativo, brusco con la moglie e non ci sarà gioia in quella casa e non ci sarà gioia nel cuore di lui. Oppure lui potrebbe umiliarsi sotto la potente mano di Dio, riconoscendo che sta ricevendo le conseguenze terrene per i suoi peccati negli anni. Facendo così, se veramente si umilia davanti a Dio, si rivede chiedendo perdono sia a Dio che alla moglie per aver vissuto egoisticamente o con cattiveria o con orgoglio o tutto quanto. Si impegna a camminare umilmente, impegnandosi per il bene della moglie, se stiamo parlando del marito. Se il suo cuore è veramente umile, egli riconoscerà quanto è stato il suo peccato che ha provocato la situazione che esiste nel matrimonio. Certo, la moglie avrà la sua colpa, ma quando uno riconosce la propria colpa, non sta focalizzando sulla colpa dell'altro, ma su come io ho seminato. Io ho seminato male. E allora vedrà la grandezza del perdono. La sua umiltà lo permetterà di godere la gioia del perdono e conoscerà anche la grazia e la forza di Dio nell'affrontare le difficoltà che ci sono. Una chiave in ognuna di queste situazioni è che quando abbiamo un cuore umile, riconosceremo la nostra responsabilità per le brutte conseguenze che subiamo, anche quando dipendiamo solo parzialmente da me, da noi. Cioè, quello che aveva problemi economici, è vero che non è che per tutti succede che nello stesso mese si rompe la lavatrice, il frigo e anche la macchina. Però lui invece dice, ma perché a me? Orgoglio. Dice, Signore, se io avessi non preso debiti, se mi fossi contentato con quello che avevo, se avessi perfino messo da parte, come ci insegni nei proverbi, anche rompendo tutto non sarei così messo male, assolutamente. Questo è colpa mia. Se quel marito che ha una moglie difficile dice, Signore, se io avessi agito con gentilezza e bontà e pazienza negli anni che non ho fatto, è quasi impossibile che lei sarebbe così. Io ho seminato male. Quindi, una chiave è riconoscere la propria responsabilità. E quindi, con un cuore umile, non lamentarsi dalla situazione, piuttosto chiedere perdono a Dio per godere il perdono. Un altro esempio, abbiamo parlato di uno che non voleva studiare, di uno che spendeva male i soldi, di un marito. Un altro esempio, genitori con i figli. Senza dubbio, ogni genitore pecca nell'arrivare i propri figli. Impossibile non peccare. E questi peccati portano conseguenze nella vita e nel comportamento dei figli. Conseguenze che spesso diventano molto pesanti per il genitore stesso di subire. Quello che è importante e rivela molto del cuore del genitore è come reagisce alle difficoltà che poi ha con il figlio. Quando questi semi cominciano a maturare, certamente, come nel caso del matrimonio, i figli hanno la loro colpa davanti a Dio. Quello senza dubbio. Però è anche vero che il genitore è anche responsabile per come ha seminato negli anni allevando i figli. Se il genitore diventa frustrato, o arrabbiato, o scoraggiato, è un frutto perché che vuol dire che non sta riconoscendo veramente la propria colpa. Non sta riconoscendo, io ho seminato male, io ho trascurato di fare come avrei dovuto fare, io sono stato brusco, io sono stato egoista, io sono stato orgoglioso, io sono stato spiritualmente fiacco e non ho trasmesso le cose di Dio. E se riconosce la propria colpa, può confessarsi a Dio di cuore. Se invece si arrabbia, la situazione solo peggiorerà e lui resta lontano da Dio. Un genitore umile riconoscerà che sta raccogliendo molti di quello che ha seminato, quindi confesserà a Dio e conoscerà la gioia del perdono e della stretta comunione con Cristo e la grazia di Dio. Non è detto che il rapporto con i figli cambierà da un giorno all'altro. Forse non cambierà mai, forse cambierà man mano negli anni. Però il genitore può avere la gioia di Cristo e la pace. Facciamo un ultimo esempio di come raccogliamo quello che abbiamo seminato. E questo è come gli altri ci vedono. Allora, ho parlato delle famiglie, questo vale per voi single, ma vale anche per noi che siamo sposati, vale per voi ancora in casa, vale per tutti. Come ti vedono gli altri? Come sei visto dagli altri? Tenete in mente una cosa. Principalmente è il nostro comportamento che determina come gli altri ci vedono. Gli altri ci vedono principalmente come siamo. Giusto? Ricordate, ho menzionato che stavamo parlando, se Dio permette che arrivo alla vecchiaia, proprio un essere un vecchiotto, e come voglio essere visto? Ora, io so come voglio essere visto. E voglio essere visto perché voglio essere visto come un uomo che rispecchia la luce di Cristo e la gente ha piacere di vedermi. Non per me, ma perché vedono Cristo. Però, dicendo quello, cosa vuol dire? Devo essere così adesso. Perché se non sono così adesso, non sarò così da vecchio se ci arrivo. Se io vivo con superbia, o con egoismo, o con pigrizia, o altri peccati, gli altri mi vedranno come superbo, o pigro, o egoista. E non avranno piacere di avere comunione con me. Non mi vedranno bene. In questi casi è il mio peccato accumulato nel tempo che porta la brutta conseguenza di non avere i rapporti stretti con le persone intorno a me. Allora, qui c'è la domanda. Come reagisco se gli altri mi vedono, stavo per dire mi vedono male, potrei dire mi vedono come sono? Come reagisco se gli altri mi vedono in una brutta luce perché mi vedono in modo corretto? Posso reagire con peccato, avendo autocommiserazione, vedendomi come povera vittima, e tutti mi vedono male, tutti mi vedono male, tu mi vedi sempre male, lei mi vedi sempre male. Posso irritarmi, posso sentirmi offeso o ferito, che gli altri non hanno piacere di stare con me. Posso vedere loro male. Per giustificarmi, posso cercare i rapporti con persone lontane. Adesso c'è internet, una volta c'erano lettere o telefono. Perché quelle persone non mi vedono, vedono solo quello che dico di me stesso. E allora è più facile per loro di vedermi bene e posso dire, ah, quelle persone mi capiscono, non le persone intorno a me. A quel punto mi sto auto-ingannando. No, le persone intorno a te ti capiscono. Se ho il cuore pieno di orgoglio, mi autoconvincerò che le persone a me sbagliano nel modo di vedermi e che sono solo le persone a distanza che mi capiscono e mi vogliono veramente bene. Tutto questo non serve altro che aumentare il mio orgoglio e rendermi cieco da vedere i miei peccati. Grazie a Dio, posso reagire in modo tutto diverso. Posso reagire con un cuore umile, in modo che onora Dio. Posso umilmente riconoscere che in realtà il motivo per cui le persone mi vedono così e non hanno piacere a stare con me è perché ho peccato molto negli anni nei loro confronti. Se il mio cuore è umile e se sto guardando a Cristo Gesù, se le persone non mi trattano bene, soprattutto altri credenti, riconoscerò che questo è dovuto principalmente al mio peccato negli anni e perciò anziché vedermi come una vittima, mi vedrò colpevole e chiederò a Dio perdono. A quel punto mi impegnerò a ristabilire i rapporti che in effetti ho rovinato io con il mio peccato. Riconoscerò che sto raccogliendo quello che ho seminato e mi impegnerò a seminare diversamente. Avrò grande pazienza a ristabilire i buoni rapporti con le persone intorno a me. Confesserò a Dio e anche agli altri i miei peccati, quello che siano di superbia o di egoismo, di pigrizia o di altro. Accetterò con mansuetudine il giogo che avrò da portare e crescerò a diventare sempre più come Gesù Cristo. In realtà, questo porterà man mano ad un grande cambiamento nei miei confronti con gli altri. Allora, basta con questi esempi. Spero che sia già chiaro che possiamo capire molto della vera condizione del nostro cuore, da come reagiamo quando arrivano conseguenze negative dai nostri peccati passati. Quindi, come reagisci tu quando subisci situazioni difficili che sono dovute almeno parzialmente da qualche peccato tu nel passato? Reagisci con umiltà, riconoscendo che stai raccogliendo, e perciò confessi quei peccati, che poi accetti con mansuetudine le conseguenze? Oppure reagisci col peccato, irritandoti, come faceva Caino, brontolando e diventando cattivo? Se così, ti esorto, nel nome di Cristo, ravvedeti finché c'è tempo. Allora, passiamo ora a parlare, che quello che ho menzionato all'inizio, di come reagiamo quando Dio ci rivela un peccato attuale, dove magari non ci sono ancora conseguenze visibili. Quando pecchiamo, Dio ci rivela il nostro peccato. A volte lo fa tramite la lettura, a volte tramite un sermone, un libro, a volte tramite qualcuno che ci parli di quel peccato. A volte è proprio la nostra coscienza che ci parla. La domanda è: cosa fai quando Dio ti parla di un peccato? Come reagisci? All'inizio ho detto che ci sono vari modi sbagliati con cui possiamo reagire, e c'è un modo giusto. Prima valutiamo questi modi sbagliati. Questi sono dovuti ad un cuore in cui dimora il peccato. Se tu ti riconosci in uno di questi esempi sbagliati, è da riconoscere che questo è grave e di ravvederti. Il primo modo sbagliato con cui possiamo reagire quando Dio ci fa notare un peccato, qualcuno ci parla di un peccato, sento qualcosa, è di ignorare il peccato e non pensarci. Quando uno mi parla, io posso ignorare quello che dice. In questo caso non si nega il peccato, semplicemente non ci si pensa. Facendo così, questo peccato diventa normale nella mia vita. Il grave pericolo di questo tipo di reazioni è che indurisce la coscienza. Uno dei doni più preziosi che Dio ci ha dato è una coscienza tenera che viene facilmente ferita. Una coscienza tenera ci protegge da tanti peccati. Invece, se la nostra coscienza si indurisce, quando pecchiamo, la coscienza non ci farà del male. E così non saremo stimolati ad abbandonare il peccato. È come uno che soffre dalla lebbra, quella terribile malattia che fa sì che non senti più dolore. Uno così, se mette la mano su un fuoco o su qualcosa caldissimo, non sente il dolore, non sente il bruciore, sta lì e la mano comincia a bruciare, ma non sente nemmeno con il naso, e guarda e vede fumo e tira fuori la mano ormai distrutto. E tu vedi foto di persone tutti bruciati, tagliati, e non si rendono conto perché non sentono più dolore. E quando la coscienza è così, ci fa tanto male. Quando è tenera, appena si inizia a peccare, la coscienza viene ferita e si ritira da quel peccato. Quando invece la coscienza è indurita, uno può peccare molto senza neanche rendersi conto, e così danneggia moltissimo la sua anima. Ignorare un peccato crea una falsa tranquillità. Come stai? Ma abbastanza bene. Questa è una falsa tranquillità che rovina. Leggo Proverbi 1:32. Poiché lo sfiamento dei semplici li uccide, e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire. La falsa tranquillità, la coscienza addormentata fa una falsa tranquillità. Come stai? Abbastanza bene. Come vanno i tuoi rapporti? Come va il tuo cammino? Sì, abbastanza bene. Una falsa tranquillità fa perire. È frutto di uno stolto. Perciò voglio esortarvi, non ignorare il peccato. Piuttosto state sobri, riconoscete il pericolo di ignorare un peccato. Appena il Signore vi fa notare un peccato, cercate di notarlo, di pensarci. Riconoscete che è grave, confessatele subito, affinché non diventi molto più grande e radicato nella vita. Un secondo modo sbagliato in cui reagiamo quando Dio ci fa notare un peccato è di negare di avere quel peccato. Questa è una reazione che viene dal nostro orgoglio. Quanto è facile reagire così? Sai che hai fatto così, fratello, sorella? Non è vero! Mi stai vedendo male! No! Succede spesso quando qualcuno ci parla di un peccato. Magari ci parla del nostro orgoglio, o di un modo brusco in cui abbiamo parlato, o di qualcos'altro che abbiamo fatto che non va bene. Anziché ascoltare e considerare attentamente quello che la persona ci dice, reagiamo con orgoglio, neghiamo di aver peccato. Spesso arriviamo a litigare, anche con cattiveria, per negare quello che la persona ha detto. Rifiutiamo di valutare il rimprovero. Proverbi 15:5 descrive uno stolto che reagisce così, leggo. Lo stolto disprezza la correzione di suo padre, ma chi apprezza la riprensione agisce con accortezza, con saggezza. Lo stolto disprezza la correzione, questo era un giovane, dal padre, può essere da anche altri, disprezza la correzione, la vede come una cosa brutta, lo calpesta. Non è che lo tieni come un tesoro da Dio, ma questa stoltezza spirituale porta a subire tanto male. Chi è stolto così mancherà i benefici del rimprovero. Infatti avrà un cuore così duro che nemmeno i colpi lo convinceranno. Quanto è diverso per un uomo assennato con una coscienza tenera. Vi leggo Proverbi 17:10. Sentite la differenza dall'uomo assennato e dallo stolto. Un rimprovero penetra più profondamente nell'uomo assennato che 100 colpi nello stolto. Uno stolto, il rimprovero non gli entra per niente, ma anche dando colpi non entra in lui, ma un uomo assennato, un semplice rimprovero entra profondamente nel suo cuore. Se tu sei spiritualmente stolto, pieno di orgoglio, allora ti sembrerà sempre che gli altri non abbiano ragione quando ti parlano di un peccato. A te sembrerà che sbaglino, che ti vedono sempre male. Ma in realtà questo modo di rifiutare i rimproveri e ammonimenti, senza veramente valutare con umiltà quello che viene detto, dimostra un cuore che è duro. E dimostra una grande stoltezza spirituale e ti porterà alla rovina. Quanto è importante ravvedersi da questo tipo di cuore. C'è un altro modo di reagire quando Dio ci mostra peccati che è molto diverso da questi primi due. In questo modo di reagire la persona ascolta. Senti, vorrei parlarti di un peccato, parlami pure. Senti, ho visto questo in te. Hai ragione, grazie che me l'hai detto. Voglio chiedere perdono a Dio. Signore, perdonami per quel peccato. Wow, che bello! Una reazione così. Però non è dal cuore questa confessione. Perché non è veramente ravveduto. Perché ci tiene vedersi bene spiritualmente. Si autoconvince che cammina bene. È una parte di camminare bene e di ascoltare quando uno li rimprovera. Quindi appena uno mi dice, io ascolto. Però, anzi, ringrazia chi rimprovera, Però è tutto falso perché non è aggravato dal peccato. In altre parole, egli confessa il suo peccato con la bocca, ma non veramente con il cuore, perché non ne è aggravato. I farisei, sì, a loro importava moltissimo come venivano visti dagli altri. Quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e le anghie delle piazze per essere visti dagli uomini. Gesù parlava di quelli che digiunavano, che era digiunare, era per essere afflitti per un peccato. E i farisei copriva la faccia con cenere per far capire che, oh, io sono afflitto per il mio peccato. Non erano afflitti per il peccato. Era tutta una facciata per sembrare spirituali davanti agli altri. Hai peccato? Sì, ho peccato, dimmi pure, voglio sapere. Vedi quanto sono ravveduto? Ma era tutto esterno. Dobbiamo stare in guardia di non preoccuparci di come appariamo agli altri. Dobbiamo focalizzare sulla gravità del peccato per poter godere la grandezza del perdono. Allora, finora ho parlato di come reagire male quando Dio ci fa notare un peccato. Ora vorrei parlare del modo giusto da reagire. Cari fratelli e sorelle, se vogliamo godere il frutto dello Spirito, è bello il frutto dello Spirito. Se vogliamo godere perciò la gioia della salvezza, la pace nel cuore, è fondamentale che ci umiliamo quando Dio ci rivela un peccato. In parole semplici, come esempio di questo, quando qualcuno ci parla di un peccato, quando leggendo, quando sentendo, ma uso l'esempio di uno che mi parla, il primo passo è di essere mansueto ed umile per poter ascoltare di cuore e veramente valutare quello che quella persona ci dice. Secondo, chi ha un cuore giusto, quando vede poi il peccato, odia il peccato e riconosce che il peccato è contro Dio, come Davide prega in Salmo 51. Confessa quel peccato di cuore, senza giustificarlo. Oh Signore, è vero, ho peccato, perché tu sai quanto ero frustrato, tu sai quanto ero stanco, tu sai quanto mi facevo del male, però era peccato. Non è confessare un peccato quello. Ma tu sai che sono cresciuto così. Tu sai che per me era tutto normale. Quello è giustificare il peccato. Sto spiegando perché ho peccato. Perché, Signore, in realtà, se non fossero quelle situazioni, non avrei fatto quel peccato, perché di cuore non sono io quella persona lì. Era la situazione che mi ha spinto a peccare. Qui, ho peccato, perdonami, ma sappia bene che era la situazione che mi ha fatto peccare. Quello. Ti rendi più colpevole davanti a Dio se tu preghi così. Molto meglio non confessare che confessare così. Quello è abominevole. Perché quello è dire, quel peccato non era veramente dal mio cuore. E Gesù dice che quello che esce dalla bocca, da dove vieni? Dal cuore. Quindi se ho peccato, peccato perché era dentro il mio cuore, le circostanze servivano solo per rivelarmi quello che avevo dentro. Padre, ho peccato perché era dentro il mio cuore. E non c'è alcuna scusa. Non è stato le circostanze, non è stato quello che quella persona ha fatto contro di me, non è stato quando ero stanco. Tutto quello faceva solo far vedere quello che avevo nel cuore. Perdonami. Però se confessiamo veramente il peccato come Dio, Egli è giusto e fedele da perdonarci. Veramente. E portare i nostri peccati lontani da noi come est e lontano dall'ovest. E ci purifica. Infine, se siamo veramente umili, e riconosco un peccato, se sono umile, io accetto, senza agitarmi, le conseguenze terrene da quel peccato. Se ho seminato male nel matrimonio, o come genitori, o economicamente, o in questo, se ho seminato male, una parte della vera umiliazione di confessare un peccato è di dire, Signore, hai tolto la condanna eterna, questo qui è giusto che io abbia. Allora io accetto quello che ho. Vado avanti subendo le conseguenze. Ho problemi, i miei figli non mi rispettano, ho un lavoro che non paga bene, mia moglie è indurita contro di me per come mi sono comportato da anni. Quello che è, io accetto umilmente perché so che io merito molto, ma molto di peggio. E io cammino guardando a Dio, non mi lamento, invece sono grato per il perdono e grato che non devo subire la condanna eterna. E mi impegno ad essere luce adesso. Chi vive la sua vita così conoscerà la gioia della salvezza anche quando sta subendo brutte conseguenze di peccati passati e avrà pace nel cuore e avrà la gioia di essere usato da Dio. Allora, concludendo, chiedo a ciascuno di esaminare il proprio cuore. Come va il tuo cammino con Dio? In realtà, la base per la risposta a quella domanda, come va il tuo cammino con Dio, sta nel come reagisci ai tuoi peccati, quelli attuali e quelli vecchi che non hai ancora confessato. Stai veramente confessando di cuore i tuoi peccati? Oppure li ignori o li neghi? O hai ormai dimenticato? Riconosci con umiltà che certe situazioni difficili sono la conseguenza dei tuoi peccati passati? Allora, non è colpa mia che mi hai rotto la lavatrice, il frigo e la macchina tutto nello stesso mese. Non è colpa mia, ma è colpa mia che avevo accumulato debiti. Non è colpa mia se i miei figli si comportano con peccato, ma è colpa mia che non ho fatto un buon allevamento che avrebbe potuto farli essere diversi. Non è colpa mia se tutti mi vedono male e la gente non ha piacere di stare con me, ma è colpa mia. No, è colpa mia quello. Non è colpa mia se uno capita di essere cattivo con me, ma è colpa mia che mi vedono come veramente sono stato negli anni. È colpa mia. Quanto è importante riconoscere la propria colpa, perché solo riconoscendo la colpa posso conoscere il perdono. E quanto è meraviglioso il perdono. Quanto è un dolce acqua che rinfresca il cuore arido. È terribile reagire come Caino, che pur subendo le conseguenze per il suo peccato si irritava. È una via che porta alla rovina. Invece c'è l'uomo umile che riconosce il proprio peccato, si confessa senza giustificarsi minimamente, gode il perdono e cambia strada. Abbiamo davanti a noi una scelta. Come vivremo? Tutto dipende dalla nostra scelta. Viviamo vedendo, riconoscendo, confessando e odiando il nostro peccato e conosceremo la gioia della salvezza. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per il perdono che ci offri in Gesù Cristo. Ci offri perdono, Padre, che è una cosa che non meritiamo minimamente, perché tu sei santo e onestamente è ancora più incredibile che offri perdono a credenti, perché avendo ricevuto la salvezza dovremmo essere i primi a riconoscere e confessare ogni peccato. Invece a volte pecchiamo gravemente, irritandoci per conseguenze che sono dovute ai nostri peccati, o reagendo male quando qualcuno ci parla del peccato, o ignorando come se non fosse importante, o perfino fingendo di essere ravveduto quando non siamo afflitti. O Padre, mostraci la gravità di queste reazioni, mostraci la stoltezza di agire come Caino, mostraci la gioia che aspetta chi si umilia davanti a te e confessa veramente i suoi peccati. Ti prego questo, in modo che sarai glorificato in noi e noi godremo le benedizioni della salvezza. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.